abbastanza spiegato.
Sì. Buongiorno a tutti, ci addentriamo in un capitolo spinosissimo, di difficilissima interpretazione, in cui così, ecco, dopo tante fatiche, dicevo già la volta scorsa, sono contento di aver intravisto una chiave di lettura che vi proporrò. Ecco, ovviamente poi voi nel vostro dibattito, nella vostra meditazione potrete dare altre visioni, altre letture, ma nell'insieme della scrittura mi sembra che questo capitolo vada letto nella maniera che io vi indicherò, e avendo in mano questa chiave di lettura spero di rendervi comprensibile questo testo molto ostico. Perché un testo ostico? Perché un capitolo. Scusate, prova.
Le registrazioni.
Allora, sì, no, ecco, è partito. Adesso... Perché un capitolo escatologico ed è un capitolo apocalittico. Escaton, dicevamo la volta scorsa, vuol dire le ultime cose. Una volta si diceva i novissimi, morte, giudizio, inferno e paradiso. Non è detto che proprio scriva un libro su quello, perché è un tema che mi intriga molto, anche perché avvicinandomi anch'io all'escaton a un certo momento penso sia importante che mediti sui fatti miei.
Illuminazione.
Ecco, forse lo sente più vivo, no? Ma apocalittico, come dicevo la volta scorsa, deriva dal greco apokalyptein, che vuol dire tolgo il velo. In altre parole, svelare, esse lineetta velare, togliere il velo del mistero. Allora bisogna dire qualche cosa su questo genere apocalittico, perché siamo ben lontani dal capirlo. Vedremo che in questo capitolo si parla di un grande cataclisma, di grandi sofferenze, di guerre, di nazioni contro nazioni, di terremoti, di grandi carestie, e si dice che questo sarà addirittura solo il principio dei dolori. Ecco, che cos'è il genere apocalittico? È una rimeditazione degli annunci profetici riguardanti gli interventi di Dio nella storia. È una rilettura della presenza di Dio all'interno della storia, ma soprattutto una rilettura di quella tematica così forte nei libri dell'Antico Testamento, che era la cosiddetta teologia del giorno di Yahweh, cioè di questo giorno finale che sarebbe stato il momento del giudizio di Dio contro le nazioni infedeli e anche contro Israele peccatore. Ma al contempo, se era il giorno del giudizio, era anche il giorno della salvezza di tutti i giusti dopo un periodo di tribolazione e di afflizione, con una retribuzione terreno futura, perché sapete, quando Israele per tutta la sua storia, si può dire, non ha una visione dell'aldilà, questo giorno del giudizio era visto come un giorno hic et nunc, cioè che doveva venire qui nella storia per ripristinare ora il regno di Israele e dare ora la salvezza ai giusti. Quando si comincia a pensare che ci possa essere un aldilà, questa retribuzione diventa una retribuzione ultraterrena, diventa una retribuzione escatologica. Quando è che nasce la letteratura apocalittica? La letteratura apocalittica nasce sempre nei tempi di crisi, nasce sempre nei tempi di oppressione, nasce sempre nei tempi in cui le cose vanno male, in cui il credente a un certo momento, proprio perché sa che il suo Dio è fedele, crede e implora che Dio si faccia presente nella storia, che tramite il suo Messia arrivi a sconfiggere gli empi e a fare trionfare i buoni. Il linguaggio dell'Apocalisse è un linguaggio strano, perché è un linguaggio simbolico di visioni, di immagini, di simboli numerici, di colori forti, di tinte sanguigne, no? E per avvalorare questo tipo di riflessione si attribuiscono questi testi in cui il povero sogna in qualche misura la vittoria del bene sul male a grandi personaggi del passato. Per cui accanto all'Apocalisse di Giovanni, che noi abbiamo nel Nuovo Testamento, noi abbiamo un fotio di apocalissi apocrife e nell'Antico e nel Nuovo Testamento, sempre attribuite a grandi personaggi. Per cui abbiamo l'Apocalisse di Esdra, l'Apocalisse di Baruch, l'Apocalisse di Mosè, l'Apocalisse di Isaia, l'Apocalisse di Abramo, l'Apocalisse di Giacobbe, l'Apocalisse di Enoch, quell'uomo che fu rapito presso Dio e quindi che si pensava potesse avere visioni particolarissime. Che cosa dire di questo genere? Allora, prima di tutto io direi che dobbiamo avere due considerazioni. Tenete conto che nella Bibbia è proibito farsi immagini. Quindi voi non dovete mai cercare di immaginarvi concretamente quello che questi versetti dicono, ma cogliere piuttosto la rivelazione del versetto, il simbolismo del versetto, il colore del versetto. Chi legge anche l'Apocalisse di Giovanni, se si mette a descrivere questo cavaliere che ha il mantello bianco ma in realtà è tutto intriso di sangue, che cavalca veloce ma in realtà affonda fino alla costa, vede tutta una serie di contraddizioni, cioè è impossibile dipingere le scene dell'Apocalisse. Ma quello che conta non è tanto la visione del quadro, ma sono i simbolismi, cioè il cavallo cosa vuol dire, il bianco cosa vuol dire, il rosso cosa vuol dire. Quindi non fatevi mai delle immagini della letteratura apocalittica, non cercate mai di capire la scena, capite invece il simbolismo delle singole parole, dei singoli numeri, dei singoli versetti, delle singole espressioni, perché questa è la volontà dello scrittore apocalittico. Secondo, dobbiamo già da subito uscire da una visione millenaristica dell'Apocalisse, cioè che l'Apocalisse si riferisca a qualche cosa che avverrà chissà quando, alla fine dei tempi. La vera lettura, e do già subito questa chiave su cui oggi ribadiremo molto, è che l'Apocalisse è già avvenuta. Cioè, per il credente, la vittoria del bene sul male, della vita sulla morte, è già avvenuta nella morte, della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. Quindi questo evento è l'evento che davvero ha cambiato la storia, è davvero l'evento che ha legato per sempre Satana e l'ha buttato agli inferi, è l'evento che ha buttato la bestia e il servo della bestia per sempre nel fuoco eterno. Ecco, questa fu la lettura, tra l'altro, che con fatica, vedremo, ma studieremo anche questa fatica oggi, è arrivata, direi, tranquillamente alla Chiesa del primo secolo. Cioè nel primo secolo la Chiesa è arrivata a capire che dopo un attimo di sbandamento molto forte che l'Apocalisse c'era già stata nella passione e morte di Gesù Cristo. La cosa, come vi ho detto già la volta scorsa, è andata avanti così fino a Costantino, e questa Apocalisse aveva dato forza a una chiesa perseguitata, a una chiesa martire, di poter definire il potere romano, la grande bestia, che in realtà era già stata sconfitta e che già soggiaceva a un giudizio di distruzione da parte di Dio. Nel momento in cui il potere romano comincia a concordarsi con la Chiesa, è chiaro che non si può più dire che l'impero è già crollato, i poteri di questo mondo non ci sono più, si cerca un'altra lettura e cominciano dei padri, ma siamo già nel IV secolo, a dire ma forse allora si riferisce ad eventi futuri, si riferisce a cosa alla fine dei tempi. Quella lettura che io vi do è la lettura che ha dato la Chiesa, direi, dalle ultime lettere di Paolo fino al IV secolo, ed è la lettura che secondo me ha avuto un grande contributo del professor Corsini a Torino, allievo del cardinale Pellegrino, che scrisse questo libro bellissimo sull'Apocalisse, facendo di nuovo, riportando alla lettura della Chiesa primitiva il genere apocalittico e facendoci comprendere davvero tutti questi brani. Ecco, fatta questa presentazione, vi chiederei gentilmente di leggere almeno i primi 22 versetti, dopodiché ci soffermeremo per alcune considerazioni.
Dunque, mentre usciva dal tempio, un discepolo gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!» Gesù gli rispose: «Vedi queste grandi costruzioni? Non rimarrà qui pietra su pietra che non sia distrutta». Mentre era seduto sul Monte degli Ulivi di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte. «Dicci, quando accadrà questo? E quale sarà il segno che tutte queste cose staranno per compiersi?» Gesù si mise a dire loro: «Guardate che nessuno vi inganni. Molti verranno in mio nome dicendo: sono io, e inganneranno molti. E quando sentirete parlare di guerre, non allarmatevi. Bisogna infatti che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. Si leverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno. Vi saranno terremoti sulla terra e vi saranno carestie. Questo sarà il principio dei dolori. Ma voi badate a voi stessi. Vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe, comparirete davanti a governatori e re a causa mia, per render testimonianza davanti a loro. Ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le genti. E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi di ciò che dovrete dire, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato, poiché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello consegnerà a morte il fratello, il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li metteranno a morte. Voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Quando vedrete l'abominio della desolazione stare là dove non conviene, chi legge capisca, allora quelli che si trovano nella Giudea fuggano ai monti. Chi si trova sulla terrazza non scenda per entrare a prendere qualcosa nella sua casa. Chi è nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. Guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate che ciò non accada d'inverno, perché quei giorni saranno una tribolazione quale non è mai stata dall'inizio della creazione, fatta da Dio fino al presente. Né mai vi sarà. Se il Signore non abbreviasse quei giorni, nessun uomo si salverebbe. Ma a motivo degli eletti che si è scelto, ha abbreviato quei giorni. Allora, dunque, se qualcuno vi dirà: ecco, il Cristo è qui, ecco, è là, non ci credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e portenti per ingannare, se fosse possibile, anche gli eletti. Voi però state attenti, io vi ho predetto tutto.
Ecco, questo lungo discorso, che poi continuerà ancora, di cui cominciamo a meditare la prima parte, descrive gli ultimi tempi come tempi di guerre, come tempi di divisioni, di terremoti, di carestie, di catastrofi cosmiche. Ma se guardate bene, è il telegiornale, è il giornale radio, è il giornale che avete comprato stamattina. Cioè, tutte queste cose qui le leggiamo nella nostra quotidianità. Con questo linguaggio apocalittico, Gesù ci vuole dire delle cose. Dobbiamo stare attenti non al mezzo con cui Gesù vuole comunicarci queste cose, ma al messaggio, al tesoro di verità sotto il velo delle parole, per ripetere la frase così a me cara che ho sempre mutuato da Papa Giovanni. Ecco, nessuna di queste frasi deve essere presa alla lettera, ma dobbiamo cercare di capire il significato che ci sta sotto. Da che cosa nasce il discorso apocalittico? Il discorso apocalittico nasce dalla convinzione che tutta la storia umana cammina sotto la guida di Dio. Cioè che anche se noi apriamo il giornale o apriamo il telegiornale e restiamo sconvolti da uno tsunami di notizie tremende, di guerre, carestie, torture, ingiustizie, morti di fame, massacri, eccetera, eccetera, il credente è colui che dice: Bene, io so che c'è tutta questa realtà, o meglio male, c'è tutta questa realtà, ma so che al di sotto e al di sopra di questa realtà storica c'è l'intervento potente di Dio che sta guidando il mondo e tutti noi a una salvezza piena e a una salvezza definitiva. Ecco perché l'Apocalittica è un libro di speranza, perché le delusioni e le continue contraddizioni della storia non devono mai togliere questa certezza al credente, anzi le sofferenze, le delusioni, la contemplazione dei mali serve quasi a purificare il credente e a insegnare a lui che la salvezza è, al di là di quello che vediamo, opera di Dio che è presente nella storia, opera di Dio e non soltanto opera dell'uomo. Quindi il discorso apocalittico è un discorso di speranza, è un discorso in un tempo di crisi, è un discorso in un tempo in cui si vede che tutto va male e in cui il credente è invitato a dire: non preoccuparti, perché il Signore cammina al tuo fianco, il Signore alla fine vince il male, la malattia, la morte, la sofferenza, le ingiustizie, le guerre, le torture, e quindi stai tranquillo. Perché le promesse di Dio sono irrevocabili, persevera nella fede, non scendere in compromessi, sai sereno, perché neppure un capello del vostro capo perirà. E allora dobbiamo smontare questo discorso di Gesù. Questo discorso di Gesù che è un intreccio di fatti, rivelazioni, esortazioni. Cioè noi qui troviamo una serie, ripeto, questa divisione mi pare chiara: fatti, rivelazioni, esortazioni. Cominciamo con i fatti. Avete visto che si dice che il Tempio sarà distrutto. Questa è la prima esperienza che hanno avuto i contemporanei di Gesù, che questo Tempio, eretto in 40 anni da Erode il Grande, monumento nazionale, centro della vita di fede di Israele, che sembrava ormai inattaccabile, finisce in fumo e se ne va. Altri fatti. Falsi profeti si spacciano per Gesù Cristo, si spacciano per Dio. Se qualcuno vi dirà: non sono io, ma io sono, cioè il nome stesso di Dio. Gente che si presenta come Dio, come figlio di Dio, come inviato da Dio, e che annunciano che la fine è vicina, voi non ci credete. Sarete subissati da queste rivelazioni, no, di persone che vi dicono che di essere Messia, di essere in contatto con Dio, di essere profeti, eccetera, eccetera. 3. Ci saranno guerre, ci saranno rivoluzioni. Popolo insorgerà contro popolo, regno contro regno. Se volete anche i versetti, al punto 1, la distruzione del Tempio, erano i versetti 1-2. I falsi profeti, i versetti 5-7. Guerre, rivoluzioni, popolo contro popolo, i versetti 7-8. 4. Terremoti, carestie e pestilenzi. L'ebola, la zanzara tale, la zanzara tal'altra, la zika, tutto quel che volete, sì, sì. No? Versetto 8. 5. Ma guardate l'attualità,
C'è tutto.
C'è tutto, c'è tutto. Falsi profeti ne siamo pieni, guerre e rivoluzioni, popoli contro popolo, terremoti, carestie, pestilenze. 5. La persecuzione dei credenti. Versetto 12. Traditi persino dai genitori, dai fratelli, dai parenti, dagli amici. 6. Segni nel sole, nella luna, nelle stelle. Versetti 24-25. Fenomeni cosmici. Buco nero, cambiamento del clima. Vedete voi tutto quello che c'è.
Tutto.
E il giornale? Qual è il giornale? Sono i fatti, c'è tutto. Ecco, manca solo il pareggio della Juve col Bayern, ma c'è tutto quanto. Ecco. Insomma, ecco. Vedete, questi avvenimenti, no? Eresie, guerre, persecuzioni, fenomeni cosmici, non sono la descrizione della fine del mondo, della fine della storia, sono situazioni tipiche e ricorrenti. Sono le situazioni in cui il credente è chiamato a confrontarsi, sono i momenti in cui il credente è chiamato ad essere tale, sono le prove che il discepolo deve essere pronto ad affrontare oggi. Quindi non si sta parlando di un momento in cui succederanno ste cose, perché ste cose sono oggi, e in base a questo, lo sapete, i testimoni di Geova, i mormoni, tante sette hanno detto la fine del mondo era nel 1880, poi c'è stata la prima guerra mondiale, sembrava fosse lì, poi c'è stata la seconda guerra mondiale, sembrava fosse lì, adesso siamo alla terza, qualcuno urla e adesso, eccetera. Ma in realtà sono situazioni tipologiche, sono luoghi teologici per ciascuno di noi, cioè tutti di noi viviamo in tempi in cui ci sono i falsi profeti, le guerre, le rivoluzioni, i terremoti, le carestie, le malattie strane, in cui i credenti sono perseguitati e sgozzati e traditi da quelli che fino al giorno prima erano tuoi fratelli, mangiavano con te, vivevano con te, ci sono sconvolgimenti nel clima, sconvolgimenti nelle cose naturali. Quindi il Signore ci dice: questi sono fatti che ciascuno di noi nella sua vita vive. Perché il credente non è su una nuvoletta per il fatto che ama il Signore. Il credente è nel mondo, pur non essendo del mondo. Il credente è immerso nella storia, il credente è immerso nella realtà di tutti i giorni, come gli altri. E la realtà, essendo una realtà creaturale, quindi che in sé ha la finitudine, il limite, ed essendo una realtà segnata dal peccato degli uomini, no? Porta in sé tutte queste negatività. Alcune di queste negatività sono eminentemente frutto della cattiveria degli uomini, quindi le guerre, le rivoluzioni, le persecuzioni, eccetera. Buona parte anche dei disastri ambientali, adesso riusciamo a capire, è frutto della cattiveria degli uomini, dell'uso dissennato della natura, dello sfruttamento folle, eccetera, eccetera. Altre parti, vedi certi terremoti, vedi certi fenomeni cosmici, sono frutto del limite dell'uomo, del limite del creato, del limite naturale, del fatto che la materia e il mondo sono finiti, sono non divini. Allora, di fronte a queste situazioni, che sono situazioni tipo, cioè che i giornali di oggi, che sono le ansie che ci portiamo dentro oggi, che sono le paure che abbiamo dentro noi in questi giorni, perché tutti noi ci sentiamo coinvolti da questa guerra a pezzettini, come terza guerra mondiale a pezzettini, come l'ha definita Papa Francesco, tutti noi siamo spaventati dal massacro dei nostri fratelli cristiani, dalle bombe che cominciano a scoppiare anche qui nella nostra Europa, ecco, da questi eventi anche naturali, cosmici, e la siccità e la violenza delle inondazioni, gli tsunami, tutte queste cose qui, queste sono situazioni di noi, che dobbiamo però, alla luce della parola di Dio, cercare di vivere, di interpretare in maniera diversa da tutti gli altri. Allora, dopo questo blocco di fatti in cui il Signore ti dice guarda che la vita è così, punto 2, quale rivelazione Gesù, il Maestro, la parola definitiva di Dio, il profeta per eccellenza, porta su questa situazione? Primo, quando sarete nel marcio, quando non avrete più fiato per respirare, quando tutto andrà male, quando vedrete sangue, quando vedrete la persecuzione impazzire, quando vedrete i fenomeni anche climatici e naturali peggiori, avversi contro di voi, sappiate che il figlio dell'uomo viene su una nube con grande potenza e gloria. Versetti 26-27. Cioè, quando vedrete queste cose, sappiate che in ogni caso il regno di Dio è vicino. Versetto 29. Cioè, nella prova, nel dolore, nella tragedia, il credente sa che Gesù è il Salvatore. E che anzi, nella sofferenza, Dio si fa più vicino al credente.
Quindi è la risposta di senso.
È la risposta di senso. Cioè del figlio dell'uomo, abbiamo già analizzato, il figlio dell'uomo viene, questa figura misteriosa, messianica, che pur partendo da umili origini, è figlio dell'uomo, significa uomo comune, è chiamato fino a salire all'antico di giorni, all'altissimo, come aveva detto Daniele al capitolo 7, versetti 13-14. Ecco, si tratta qui in questi brani di Daniele la più alta concezione messianica a cui i profeti siano arrivati, che sarebbe arrivato questo Messia, figlio dell'uomo, che sarebbe stato al contempo figura umana e figura divina, che sarebbe stato il plenipotenziario di Dio, il salvatore, il liberatore. Il fatto che arrivi su una nube vuol dire che è Dio. Sapete che la nube, no, è il simbolo della divinità. Avete sentito il Vangelo della Trasfigurazione l'altra domenica, una nube sì. Li avvolse. Pensate alla nube che riempie il santuario, alla nube dell'Esodo che accompagna Israele. La nube è sempre segno della presenza di Dio. Come Maria che è avvolta dalla nube, non dalla ombra, come si traduce sempre di Dio, il Signore ti avvolgerà con la sua nube, cioè la sua presenza riempirà te, ecco quindi la fecondazione divina del figlio. Allora, primo discorso, quando sarete nei guai fino al collo, sappiate che il figlio dell'uomo viene nella gloria, sappiate che avrete la salvezza. Sappiate che il mondo finirà bene, sappiate che il bene vincerà, sappiate che Cristo ha già vinto la morte e il male. Questa deve essere la vostra prima certezza. E questo è stato il grande, questo è veramente lo zoccolo duro della rivelazione apocalittica. Questa è veramente la grande speranza, ecco perché l'Apocalisse non è il libro della distruzione, della fine, è il libro della grande speranza. Secondo punto, ed è un po' più difficile da capire, però che dà la chiave di tutto quanto, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Versetto 30.
Qui dobbiamo ancora leggere. Dobbiamo ancora...
No, però ve lo anticipo, ve lo anticipo perché poi mi serve per dirvi alcune cose, poi la vedremo bene. Allora, l'attesa dell'avvento del Regno di Dio nel Nuovo Testamento era stata intesa come circoscritta alla generazione che aveva avuto modo di conoscere personalmente Gesù. Cioè il regno di Dio era aspettato o durante la vita di Gesù, o alla sua morte, o alla sua resurrezione, o comunque non oltre la vita di coloro che avevano assistito alla predicazione del Signore. Anche in Giovanni Gesù nell'ultima cena promette: vado a prepararvi un posto, quando sarò andato e vi avrò preparato un posto ritornerò e vi prenderò con me. Giovanni 14 versetti 2-3. E il quarto Vangelo addirittura, se vi ricordate, in quel capitolo 21esimo, che in realtà è un'aggiunta, è una seconda versione eccetera eccetera, si conclude con la convinzione basata su una parola di Gesù che la venuta ultima del Signore si sarebbe realizzata prima della morte di Giovanni. Ricordate come finisce il capitolo 21, è interessante andare a vedere, capitolo 14 versetti 22-23. Capitolo 21 versetti 22-23. Allora, andiamo a prenderlo, perché è interessantissimo che il quarto Vangelo si concluda con questo. Allora, Pietro, Gesù ha fatto il discorso a Pietro: quando eri giovane andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le mani e un altro ti vesterà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare quale morte gli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: seguimi. Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro, come lo vide, disse a Gesù: Signore, che cosa sarà di lui? Gesù gli rispose: se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che te ne importa? Tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che egli rimanga finché io venga a te che te ne importa? Vedete, c'è già un dibattito, perché il fatto che Gesù avesse detto che se voglio che egli rimanga finché io venga a te che te ne importa è stato visto come un'affermazione. Sì, no? Sì. Ma Gesù invece dice, ma no, dovevamo capire diverso, se anche io volessi, tu pensa a te stesso, non pensare a come io faccio sempre a finire gli altri. Comunque, in ogni caso, la parusia, parola tecnica per dire la venuta del Signore, no? Era attesa come imminente dai primi cristiani.
Tanto se voi che non facevano poi più nulla.
Certo, non dovevano più sposarsi, non dovevano più commerciare, perché tanto il Signore sta. Andate a prendere prima Tessalonicesi 4, versetti 15-17. Tessalonicesi 4, versetti 15-17.
Allora, Romani, Corinzi, dove siete?
E capirete perché Paolo ai Corinti, per esempio in 1 Corinti 7, 24 e 21, consiglia il celibato perché dice il tempo ormai si è fatto breve, passa la scena di questo mondo. E perché Giacomo scrive nella sua lettera al capitolo 5 la venuta del Signore vicino. Se qualcuno ce la legga, 1 Tessalonicesi 4, 15.
Non vogliamo poi lasciarvi nell'ignoranza, fratelli, circa quelli che sono morti, perché non continuate ad affliggervi come gli altri che non hanno speranza. Noi crediamo infatti che Gesù è morto e risuscitato. Così anche quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con Lui. Questo vi diciamo sulla parola del Signore. Noi che viviamo e saremo ancora in vita per la venuta del Signore, non avremo alcun vantaggio su quelli che sono morti. Perché il Signore stesso ha un ordine, alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo rapiti insieme con loro tra le nuvole per andare incontro al Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore.
Più chiaro dice così, noi, carissimi a cui sto parlando, non moriremo, il Signore verrà, risusciteranno i morti e noi non sperimenteremo la morte perché andremo tutti nell'aria, entois uranois, nei cieli, quel modo di dire, nella dimensione del divino, nella dimensione del divino. Ma il tempo passa e il Signore non viene. La prima comunità cristiana entra in una crisi drammatica. Io dico sempre che la più grande crisi che la Chiesa abbia avuto non è la pedofilia, non è il Vatirix, non è qui, non è là, ma è questa difficoltà da parte della Chiesa primitiva di capire il discorso apocalittico di Gesù. Perché all'inizio l'avevano inteso come profetizzante una venuta imminente del Signore. E poiché questa venuta non si realizza e cominciano a morire buona parte di quelli che erano stati testimoni della presenza del Signore, no? E stanno morendo tutti e il Signore non è arrivato, molti cominciano a dire e allora il Signore ci ha fregato. Allora erano tutte storie, erano tutte fandonie. Guardate che è una tragedia per chi viveva questa attesa come imminente. E si cercano, no, di dare delle giustificazioni a questo ritardo, perché gli eletti fanno anche loro l'esperienza del peccato e non solo, ma della morte senza aver visto l'arrivo del Signore. Allora, vi leggo io questo, no? Seconda lettera di Pietro, perché ho davanti il versetto, capitolo 3, versetti 3-4. Schernitori beffardi cominciano a dire: dov'è la promessa della sua venuta? Dal giorno in cui i nostri padri chiusero gli occhi, tutto rimane come al principio della creazione. Vedete? Cioè, in altre parole, la gente ci piglia per i fondelli, perché noi abbiamo sempre detto Gesù sta per arrivare, ma adesso vediamo ancora schernitori beffardi, ci dicono: wow, ma che cosa dicevate che Gesù arrivava da un momento all'altro? Le cose continuano come sempre stato dall'inizio del mondo, tutti crepano, tutti muoiono, il male trionfa, ci avete preso in giro. E allora si tentano varie risposte. no? Per esempio, una interessante è quella che fa nel discorso eucaristico Paolo in 1 Corinti 11, versetti 29-30, segnatelo ormai queste cose, perché poi se vi andate a vedere 1 Corinti 11, versetti 29-30. Allora, Paolo dice: chi mangia e beve dell'Eucaristia, sta parlando di questo, senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna. È per questo che tra voi ci sono molti ammalati e infermi, e un buon numero sono morti. Allora, la prima risposta che Paolo dà, dice: ecco, la promessa del Signore era che nessuno di noi sarebbe morto, ma avremmo tutti visto la sua venuta. Perché invece non capita? Perché celebriamo male l'Eucaristia. Perché non riconosciamo nel corpo dei poveri il corpo del Signore. E allora mangiamo e beviamo la nostra condanna. È per quello che anche tra noi ci sono malattie, ci sono sofferenze e ci sono i morti. È un tentativo di risposta. Dice: sarà che non abbiamo capito l'incontro eucaristico con il Signore, ne abbiamo fatto un rito, ne abbiamo fatto un gesto staccato, non avevamo capito che era il gesto del servizio, dell'autodonazione, del bruciarsi per gli altri e soprattutto per i fratelli più poveri. Altra risposta, sono tentativi, eh? 2 Tessalonicesi, capitolo 2, questo se qualcuno la legge perché è un po' più lunga. Seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 2, primi 8 versetti. Seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, primi 8 versetti. E intanto qualcun altro prepari 2 Pietro 3,9.
Basta, basta. Allora io
tu cominci a Tessalonicesi e l'aria mi cerca 2 Pietro 3. Allora.
Ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e alla nostra riunione con Lui, di non lasciarvi così facilmente confondere e turbare, né da pretese ispirazioni, né da parole, né da qualche lettera fatta passare come nostra. Quasi che il giorno del Signore sia imminente.
Come vedete, mette già le mani avanti. E non lasciatevi turbare come se il giorno del Signore fosse imminente. Come dicono tanti che dicono o visioni o ispirazioni, oppure Paolo ha scritto così. Dice: no, io non ho scritto così. Mette già le mani avanti. Vediamo.
Nessuno vi inganni in alcun modo. Prima infatti dovrà venire l'apostasia e dovrà essere rivelato l'uomo iniquo, il figlio della perdizione.
Ecco, allora fermiamoci qui. Dice: no, non ci sarà questa venuta del Signore finché non sarà rivelata l'apostasia, cioè non ci sarà una purificazione tra di noi, non capiremo bene chi è veramente fedele al Signore, chi invece è dalla parte della perdizione, chi è figlio della perdizione, chi è apostata. La comunità cristiana è ancora una comunità di commistione di santi e peccatori. Il Signore aspetta, no, che ci sia questa scrematura tra gli eletti e i peccatori prima di poter intervenire. E a questo punto Pietro, nella seconda lettera, al capitolo 3, versetto 9, dice...
Versetto 9. Il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa, come certuni credono, ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi.
Allora capite, ecco, che cosa dice Pietro? Pietro dà un'altra soluzione che però è un po' la conseguenza di quello che diceva Paolo prima. Cioè, il Signore tarda perché siete ancora peccatori. E allora tarda perché vi dà il tempo di pentirvi. Quindi finché non vi pentite tutti, lui non arriva, vi diamo tempo. No, cioè, emette così. Allora, intanto nei Vangeli, allora, tenete conto che, per esempio, le lettere di Paolo sono scritte tutte prima dei Vangeli.
Sì,
forse Marco cominciava ad essere abbozzato, ma se Paolo muore nel 62-63, i Vangeli sono tutti dal 70 al 100, quindi le lettere di Paolo sono più antiche. Nei Vangeli queste preoccupazioni cominciano a emergere, perché ci sono tanti inviti alla vigilanza, perché per esempio Matteo 25,5, lo sposo tarda a venire.
Allora ecco, vi ricordate la parabola delle vergini sagge, delle vergini stolte, questo sposo che non arriva mai, manca la capacità di aspettarlo, manca la capacità di essere previdenti, abbiamo poco olio di pazienza nelle nostre lanterne, quindi ci spegniamo facilmente. Oppure, Luca 12,45, il padrone tarda a venire, E allora ci sono i servi che si mettono a fare bisboccia e quando arriva il padrone, il bastona, li castiga, ci sono i servi buoni e fedeli che invece vigilano, addirittura il padrone verrà e si metterà lui a servirli. Vi ricordate? Allora si comincia a dire nei Vangeli che probabilmente non si era capito nulla, perché Matteo 24,36, quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo e addirittura neppure il figlio, ma solo il padre. Quindi vedete, si comincia a dire: ma cosa pensavate che Gesù arrivasse prima della vostra morte? Nessuno ne sa niente e non lo sapeva neanche il figlio, altrimenti ce l'avrebbe magari detto. Tant'è vero che al momento dell'ascensione, in Atti 1:6-7, gli apostoli chiedono a Gesù: Signore, è questo il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele? E Gesù risponde: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta. Quindi non vi è dato di conoscerlo, non vi è dato di conoscerlo. E allora, mettendo insieme questo travaglio, no? All'inizio lo aspettano da un momento all'altro, poi cercano di dire: ma non viene perché celebriamo male l'Eucaristia, ma non viene perché tra noi ci sono ancora troppi peccatori, ma non viene perché il Signore vuol dare a tutti il tempo di pentirsi, no? Si comincia a dire: ma abbiamo capito niente, non viene. Non si sa quando viene, il Signore non ha mai detto niente, ha detto che addirittura neanche lui lo sapeva, soltanto il Padre. E quando gli abbiamo fatto la domanda precisa, proprio un momento prima di andare via, perché ci stava lì sul gozzo quest'ansia, lui ci ha detto: non vi è dato di saperlo, e quindi vivete tranquilli. Ecco, nasce allora una nuova riflessione. Finalmente, con fatica, la prima comunità cristiana si batte le mani sulla fronte e dice: ma porca miseria, non avevamo capito che il regno di Dio non è qualche cosa che verrà, è qualche cosa che è già avvenuto nel mistero pasquale di Gesù, nel suo passaggio da questo mondo al Padre attraverso la sua passione, la sua morte, la sua resurrezione, la sua ascensione. È questo l'evento che ha determinato una volta per tutte la sconfitta del male, il trionfo di Dio. È questo l'evento che ha fatto di coloro che seguono Cristo un popolo santo, un popolo di veri figli di Dio. E allora ci si ragiona e si dice: Gesù nei discorsi apocalittici, come quello che abbiamo letto, ha parlato, avete visto, di abominio della desolazione, e avete visto questa precisazione che è acuta, perché Gesù dice: quando vedrete l'abominio della desolazione stare là dove non conviene, chi legge capisca. Allora, e ci sono delle conseguenze. Che cos'è questo abominio della desolazione? Allora, abominio della desolazione era un termine tecnico usato dal profeta Daniele in Daniele 9:27, che aveva detto che al termine delle 70 settimane ci sarebbe stata la uccisione dell'unto del Signore, la profanazione del tempio e l'interdizione del culto. Voi sapete che Daniele scrive durante la rivoluzione maccabaica, cioè 164-163, ci sono i Maccabei che hanno compiuto l'abominio della desolazione, cioè nel Santo dei Santi, che era il luogo della presenza stessa di Dio, hanno messo la statua di Zeus Olimpo, la statua di Giove. Per gli ebrei questo era stato l'abominio, era stata la morte di Dio, perché la divinità pagana aveva preso posto nel cuore del Tempio, nel luogo della sacra presenza dell'Altissimo, dell'Altissimo stesso. Questo era stato l'abominio della desolazione. Daniele, con lo stile tipico dei profeti apocalittici, ripercorre la storia precedente e dice Ecco, parte dalla visione di Nabucodonosor, quindi nei tempi di Babilonia, eccetera, eccetera, no? E rilegge la storia passata come storia di persecuzione, di esilio, di sofferenza per Israele, ma anche di presenza di Dio. Storia che sarebbe culminata con questo raschiare il fondo della desolazione, raschiare il fondo dell'abominio, che era la dissacrazione del Tempio tramite la apposizione della statua di Giove al posto della presenza di Dio. Questo era l'abominio della desolazione. Allora, attenzione, i primi cristiani cominciano a capire che Gesù, facendo riferimento a questa profezia di Daniele, aveva voluto configurare la sua morte ordita dai capi religiosi, dai responsabili del Tempio, come la massima profanazione del Tempio stesso. Cioè Gesù si autoidentifica con questo unto del Signore, che al termine delle 70 settimane sarebbe stato ucciso, e ciò avrebbe determinato la profanazione del Tempio e l'interdizione del culto. Profanazione del Tempio, che è il fatto che è stata la religiosità ebraica che lo ha condannato, che lo ha espulso dal Tempio, come fu espulso il Signore quando venne messo il simulacro di Zeus Olimpo, no? Il Signore è stato espulso dal Tempio, e in questa maniera ormai abbiamo l'interdizione del culto, cioè il culto antico è finito. Bisogna andarsene dalla Giudea, vedete i versetti successivi, no? Coloro che si trovano in Giudea vadano via, fuggano sui monti, cioè abbandonino la Giudea, cioè il culto giudaico, la capitale della Giudea è Gerusalemme, no? Quindi i cristiani vedono in questa profezia di Daniele la proclamazione della morte del Signore e della fine dell'economia antica, simboleggiata dallo squarciarsi del velo del Tempio. Tant'è vero che quando Gesù muore il velo del Tempio si squarcia. Ormai non c'è più un luogo della presenza di Dio, perché la presenza di Dio in realtà è su quel crocifisso, sul Golgota, e non è più là nel centro di Gerusalemme. Ed ecco perché la morte di Gesù, se vi ricordate, è descritta come accompagnata da fenomeni cosmici: le tenebre che oscurano tutta la terra a mezzogiorno, il terremoto, molti risuscitarono e apparvero a molti. Beh, allora, come tutti avrebbero potuto dire, ma questa era morte, cioè vedete che sono simbolismi, no? Simbolismi di tipo apocalittico, per dire che il male in quel momento stava dando il meglio di sé contro questo Salvatore, ma questo Salvatore risorge, e con lui risorgono anche tutti gli uomini. E allora, capito chi sia questo abominio della desolazione, e Gesù ci esorta a capirlo con quell'inciso strano, chi legge capisca, cioè qui c'è un simbolismo da decriptare, c'è una apocalisse, cioè un qualcosa da svelare, da decodificare, da cui togliere il velo. Ecco, capito questo, comincia una nuova lettura della fine dei tempi, del discorso apocalittico, proprio in quelle lettere di Paolo, che Paolo scrive alle comunità dell'Asia, che sono quelle in mezzo alle quali nascerà l'Apocalisse di Giovanni, cioè la lettera ai Colossesi, la lettera agli Efesini, voi sapete che l'Apocalisse è stata scritta poi ad Efeso, no? Paolo tra il 61 e il 63, dalla prigionia di Roma, scrive le lettere ai Colossesi e la lettera agli Efesini. E a queste comunità dell'Asia Minore, Paolo dice che i beni fondamentali del regno messianico, cioè il dono dello Spirito, la resurrezione, una nuova vita divina, sono già realizzate. Allora Paolo scrive, per esempio, in Colossesi 2:12-13, che il battezzato è già morto e risorto in Cristo. Voi che siete battezzati siete già morti e già risorti in Cristo. Addirittura arriva a dire in Efesini 2:5-6: che il credente è già collocato con Gesù nei cieli. Ora uno che sta per essere sgozzato dall'Isis dopo aver avuto 5 giorni di torture, dici, sta tranquillo, tu sei già nei cieli col Signore, capite che è un atto di fede importante. Però il credente è colui che per virtù del suo battesimo è già collocato con Gesù nei cieli. E allora ecco, nasce quella lettura dell'Apocalisse che parte, dicevo, da questi scritti paolini, quindi intorno agli anni 60, e che arriva fino a Costantino, in cui si dice che noi siamo già salvati, siamo già redenti, siamo già possessori dei beni del regno, la grazia, la vita di Dio, la vittoria sul peccato e sul male, anche se siamo ancora imprigionati nella storia, imprigionati nella dimensione spazio-temporale tipica del nostro essere creature. Quindi siamo al non ancora. Siamo, come si dice sempre, tra il già e il non ancora. Già perché nella fede è già tutto fatto. Non ancora perché non li gustiamo per ora esperienzialmente, ma li gustiamo soltanto per fede. Per fede. Fino a quando? Fino alla seconda venuta del Signore, che è la mia morte. La seconda venuta del Signore non è un pompe, il giorno le trombette, è la mia morte. È il momento in cui io uscirò dalla dimensione spazio-temporale, entrerò in questo infinito di Dio, in cui la Juve ha già vinto la Champions League, cioè ci sa da tutto, ci sa il finale, no? È tutto finito, siamo già assolutamente vincitori di tutto, e godiamo, ecco, della visione beatifica del Signore. Quindi il credente è colui che ha sempre una grande speranza, che non è lo speruma dei piemontesi, cioè non si sa mai se è per un bambino, ma che è certezza di cose sperate, come dice Paolo, cioè so già che tutto finisce bene, quindi apro il giornale, sono stravolto da quello che leggo, sono spaventato dai documentari che mi fanno, alla fine devo concludere, ma il Signore ha già vinto, e annunciare al mondo, state tranquilli, il Signore ha già vinto, nella croce e risurrezione di Gesù si è già realizzato il giorno del Signore. E noi, nella nostra morte, entreremo in questa dimensione di Dio in cui, fuori dello spazio e del tempo, godremo di questa vittoria finale già realizzata una volta per tutte nell'evento pasquale di Gesù Cristo. Ecco, questo è il secondo grande messaggio. Quindi, primo grande messaggio, siete nei guai, siete nei pasticci, non preoccupatevi, il Figlio dell'uomo viene. Secondo messaggio, la vittoria sul male, sulla malattia, sulla morte sono già avvenute definitivamente nella resurrezione di Cristo. Quindi voi siate pieni di speranza, siate pieni di serenità, siate pieni di gioia, perché in ogni momento della vostra vita voi sapete che questa vittoria è già stata realizzata. Questo nella fede, anche se subirete il martirio, anche se subirete la persecuzione, al punto che addirittura quando vi perseguiteranno, vi porteranno davanti ai tribunali, ma non preoccupatevi, quello che direte, direte, perché tanto è lo Spirito che parlerà dentro di voi, non sono le vostre elucubrazioni umane che vi faranno vincenti, ma è la forza stessa di Dio. Direi ancora altre due annotazioni, sempre nell'ambito delle rivelazioni. Tre.
Sempre rivelazioni.
Quel giorno come un laccio si abbatterà su tutti. Cioè, noi non sappiamo quando avremo la prova della sofferenza e noi non sappiamo neanche quando avremo la prova della liberazione dalla sofferenza, cioè la nostra morte. La nostra morte non sappiamo. Il ritorno del Figlio dell'uomo non sarà preceduto da segni prevedibili, premonitori, giungerà all'improvviso. Luca 12,40, nell'ora che non immaginate il Figlio dell'uomo viene. Moriremo quando meno ce l'aspettiamo, 12,40. Luca 12,46, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e un'ora che non sa. Nessuno sa di noi sa quando morirà. possiamo morire tra 3 minuti, possiamo morire tra 40 anni, 50, 70, non lo sappiamo. Ciò che conta, e lo vedremo poi nelle esortazioni, è stare attenti a non lasciarsi sorprendere. A non lasciarsi sorprendere, cioè sapere che la morte può chiamarci in qualunque momento, che la fine delle nostre sofferenze può avvenire in qualunque momento, che potremo vedere Dio faccia a faccia in qualunque momento. Quarta annotazione che c'ha soltanto Marco rispetto agli altri discorsi apocalittici dei sinottici è quella del versetto 10: bisogna prima che il Vangelo sia predicato a tutte le nazioni. Cioè, a voi non deve importare nulla di quello che succede, non dovete preoccuparvi per le guerre, le carestie, le rivoluzioni, la persecuzione. A voi interessi soltanto di annunciare il Vangelo, di dire a tutti la buona novella. Il Vangelo di Marco è un Vangelo potentemente missionario, è un Vangelo che ci dice che dobbiamo andare, che manda, in cui Gesù manda i dodici, in cui Gesù manda i discepoli, in cui Gesù dà queste missioni a tutti. Ecco, noi a tutti in questo mondo così spaventato, angosciato, dobbiamo annunciare la buona notizia, la gioiosa notizia. Il credente è un portatore di gioia, il credente è un portatore di ottimismo, il credente è portatore di serenità, il credente è portatore di speranza. E allora direi le esortazioni, e poi ci fermiamo qui, facciamo ancora alcune esortazioni. Visto che i fatti sono quelli, tragedie da tutte le parti, visto che la rivelazione è questa, se siete nella tragedia state tranquilli, il figlio dell'uomo viene, anzi è già venuto, certo voi vivete questo evento nella fede, ma ci sarà il momento della seconda venuta, la vostra morte, che non sappiamo quando capiterà, vi porterà nella pienezza di Dio. Cominciate ad annunciare a tutti la gioiosa novella che il male è già stato sconfitto. Alcune esortazioni. 1, versetto 5. Non lasciatevi ingannare. Gesù dice che verranno dei teologi, verranno dei messia, verranno dei profeti, verrà gente che farà dei prodigi più grandi di lui. Non lasciatevi ingannare. Secondo, versetto 7. Non vi terrorizzate. Facile dirsi, ma eppure il Signore ci dice: se avete fede in me, voi non vi terrorizzate. Finalmente ho scoperto qual è il motto di Monsignor Fiandino. Ah, perché sapete che adesso che è un vescovo scaduto, perché è scaduto ufficialmente, il Papa ha accettato le sue dimissioni. Allora sono andato a vedere per curiosità sul come si chiama? Cosa araldico, l'annuario araldico dei vescovi d'Italia. Ho visto che c'è lo stemma, il motto di tutti i vescovi del Piemonte meno che Fiandino. E io ho detto: come mai? Mi ha detto: primo, perché non me lo sono mai fatto fare. Sapete che si fanno con una specie di scudo con tutte le bestioline araldiche, eccetera. Dico: ma almeno il motto me lo deve dire. Ecco, il motto è: nec timere Dominus tecum. Che bello! Non temere, il Signore è con te. Che è quello che Gesù, che Maria si sente dire dall'angelo, no? Non temere, il Signore è con te. Ecco, il credente dovrebbe vivere sempre, anche nella tragedia, no? Il nec timere Dominus tecum, il Signore è con te. Terzo, non preparate la vostra difesa. Cioè, nella persecuzione non dovete tanto affidarvi ai mezzi umani, Mi affido a Trump, che sarà l'unico che salverà il Vaticano. Avete sentito, no? Con che protervia questo cristiano presbiteriano ha usato opporsi al Papa, che diceva: chi mette dei muri non è cristiano. E il candidato repubblicano ha detto: il Papa deve pregare tutti i giorni che io diventi presidente della Repubblica, perché sarò l'unico che con i bombardamenti dell'ISIS salverà il Vaticano. Ecco, non preparate le vostre difese. Io vi darò la parola, io vi darò la sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Non sarete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Cioè l'invito alla non violenza. Di fronte a un mondo violento, di fronte a un mondo che ci uccide, il cristiano sull'esempio del Cristo agnello sgozzato, si lascia sgozzare. Questa è la realtà di fede a cui siamo chiamati. Sarà scomoda, sarà contro straordinaria, come dice Gesù, sarà fuori della logica, ma è la logica del credente, che dovrà essere non violento, come Gesù, che vi ricordate, Pietro dice, oh, non avrei potuto chiamare 12 legioni di angeli che avrebbero fatto un pandemonio, no? Ecco, io sono l'agnello sgozzato. Quarto, l'ipomonè. La perseveranza, versetto 13, questa perseveranza, così chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvo. Che cos'è la perseveranza? È la sopportazione, è la pazienza, è l'incollabile fede nonostante le prove contrarie. Ecco, questa è l'ipomonè, cioè questa incollabile fede nel Signore, no? Nonostante le prove contrarie, come quella dei nostri fratelli ebrei che qualcuno di voi ricordava, che andavano alle camere a gas cantando l'alleluia, la lode a Dio, perché diceva, anche se stiamo per morire tutti, noi crediamo e proclamiamo che il Signore è fedele e che quindi in qualche maniera ci salverà. 5. La Chiesa si separi dal giudaismo.
Dove?
Versetto 14. La Chiesa si separi dal giudaismo, dall'economia antica. Coloro che si trovano nella Giudea fuggano subito. Via, è il taglio proprio col giudaismo. Ormai dovete tagliare col giudaismo. Sesto, ed è l'ultima cosa che vi dico, poi andiamo a prendere il caffè. Vegliate in ogni momento. Allora, primo, non lasciatevi ingannare. Secondo, non vi terrorizzate. Terzo, non preparate le vostre difese, accettatela con non violenza la persecuzione. Quarto, la perseveranza. Quinto, è finita l'economia antica, siamo in una nuova economia. Sesto, vegliate, vegliate, in ogni momento pregando, perché, versetti 33-37, abbiate la forza di comparire davanti al Figlio dell'uomo, vedremo, cioè per una buona morte, per un incontro con lui nella gioia, ecco. Però, ecco, quindi la preghiera, la veglia orante, in cui diciamo venga il tuo regno, cioè possiamo chiedere a Dio di sperimentare già in questa nostra dimensione storica quanto si è realizzato nell'eternità di Dio, cioè la vittoria definitiva sul male e sulla morte da parte del Figlio. E allora il credente è colui che continuamente prega Maranatà. Voi sapete che Maranatà è una frase aramaica che può avere due significati, perché può essere un tempo presente o un imperativo. Se è un tempo presente, un tempo passato o un imperativo. Il Signore è venuto, quindi abbiamo già vinto. E secondo un imperativo invece, vieni Signore, realizza nella mia vita quello che hai già operato per sempre nella morte e risurrezione di Cristo. Ecco, il credente è colui che veglia, è colui che chiede l'avvento del regno. Questo non depotenzia in uno spiritualismo ultraterreno l'impegno storico-politico dei credenti. Anzi, dai credenti quella marcia in più, perché già ora cercano di costruire un mondo migliore, di costruire un mondo più buono, di costruire un mondo più giusto, sapendo che alla fine questo vincerà. Ieri sera sono arrivato da faticosa riunione dell'Unità Pastorale 3 e poiché era tutto il giorno che pensavo, scrivevo, problemi con il Brasile, Roraima, corsi biblici, email, ero proprio fuso, ho aperto la TV e mi sono guardato Derrick, che era uno dei miei classici.
Ma quando Derrick
c'è, a mezzanotte c'è sempre Derrick sul Vaticano, quella Vaticana, TV 2000,
c'è Derrick,
lo trovo a mezzanotte. E lì c'era un racconto in cui una nonna avvelenava i suoi nipoti per amore, perché diceva questo mondo è talmente brutto, talmente corrotto, talmente cattivo, ed Harry comincia a capire tutto quando questa donna gli dice: ma ispettore, si chieda quale futuro avranno i nostri figli, che non vede che il mondo sta andando a rovina, rimugina, e capisce che è lui che ha avvelenato, che ha avvelenato questi due nipoti, e per amore, perché lei lo dice poi quando confessa: ho fatto per loro un grande atto d'amore di fronte a questo mondo così tremendo, così distruttivo, ecco, io gli ho mandati in paradiso. Ecco, in realtà il credente non ha questa visione, ma il credente ha una visione che, poiché il male è già stato vinto, io faccio già tutto ora per porre segni del regno, per creare un mondo migliore, e anche quando sembra che io sono piccolo, che i miei sforzi siano tutti vani, che non serva a niente quello che faccio, in realtà io sto portando dei tasselli in questo grande puzzle del regno di Dio, che alla fine sicuramente si realizzerà. Quindi il credente è invitato a costruire un mondo fraterno, un mondo buono, un mondo pacifico, un mondo non violento, un mondo che rispetta il creato, già nell'oggi, giorno dopo giorno, perché sa già come va a finire. Quindi lui, ecco, si allena alle partite future, e per ritornare al termine calcistico, pieno di gioia, perché sa che tanto la Coppa dei Campioni è in Cristo morto e risorto. Ci fermiamo qui, beviamo il caffè e poi ne parliamo.
Pensa che su WhatsApp il mio motto è Maranatha.
Davvero? No,
guarda. Sì, sai che ognuno mette una frase, no? Bello questo.